in diretta dallo studio 1 e studio 2, amici miei, con Enrico Brunetti, ciao a tutti, buongiorno, Maurilio Peci, buongiorno. E Claudio Zeni,
che non c'è
perché insomma qualche piccolo una piccola defiance quest'oggi.
Ma sono tre le defiance, sono tre sabati. Relativa replica della domenica che Claudio da forse, però
purtroppo. Cioè. Amici, allora che vogliamo fare? È cominciato ottobre,
Mese. Tu hai parlato sempre con diciamo con enfasi perché sei innamorato di settembre, c'è cioè questa aria frizzantina che finalmente è arrivata. Noi invece ottobre siamo abituati ad avere un colpo di coda dell'estate, no? Ci sono stati begli ottobre
Sì. A Roma ad esempio si parla delle ottobrate romane, ecco, perché lì il tempo, il meteo è molto bello. A New York uguale, le ottobrate newyorkesi sono veramente favolose.
Ci vai spesso?
Ci vado spesso, ogni fine settimana prendo il mio jet personale, quindi vado a fare questo. Amici, questa mattina qui con noi non siamo soli, perché io e Maurilio siamo
soli, Dio c'è, esattamente. E questa mattina c'è il nostro carissimo amico Gualdese Doc,
per bene.
Ma che non è in pianta stabile a Gualdo Tadino perché lavora fuori, quindi spesso sta fuori.
Ma residenza a Gualdo,
ci mancherebbe.
Risiede qui, non ha voluto nemmeno cambiare residenza, perché speriamo, questo ceppo è di Gualdo, si dice, no?
Signore e signori, qui con noi Mario Donnini.
Buongiorno Mario, facciamoci un applauso. Ciao. Perché avere insomma uno che con la penna sa scivolare bene sulle righe.
Mario è semplicemente un bravo scrittore e giornalista. Gualdese. Esatto. E noi ne siamo ben lieti. Poi adesso ci racconterà
da quando ha cominciato, no? Quindi qualche primavera fa, come mai ha voluto, però era bravo anche quando era ragazzo, questo giovanotto.
Ma vedi certe cose, se sei bravo che riesci ad avere successo,
poi ha coltivato.
È perché la passione ce l'hai da ragazzino.
È venuto veramente così d'amblè fare il giornalista, oppure ci hai messo del tempo? Non credo, perché eri giovane, scrivevi così bene.
No, ma guarda, è una cosa che mi è sempre piaciuta. Poi, come tutte le cose, hanno origine stupida, no? Perché io mi ricordo, finito il liceo, ho cominciato l'università e l'università cambia tutto, qualsiasi università tu faccia non fai le stesse cose del liceo, comunque prima di prendere il diploma. E mi mancava a un certo punto una cosa, proprio fisicamente, mi mancava il compito di italiano. Cioè, ma visto ti svegli, ti manca la porchetta, o ti manca la sigaretta, o ti manca il ciabellone. La stessa cosa, mi mancava il compito di italiano. Poi ci ho pensato, mi sono detto, allora, o andiamo da uno psicologo perché insomma è un problema, oppure troviamo una soluzione diversa, perché se mi manca il compito italiano significa che voglio riscrivere, mi manca scrivere, e l'unica cosa che potevo fare è o scrivere sui muri oppure scrivere sui giornali. Delle due mi ritenevo insomma un pochino più a mio agio, scrivere, provare
come writer, con la bomboletta e il jeans calato. No,
Banksy è un'altra storia, insomma, ecco, non era il mio caso, da quei muri mi trovavo male. No, scherzi a parte, ma veramente l'inizio è stato poi questo, il cortocircuito.
Quindi dell'età proprio della gioventù.
21 anni, fa conto. Che c'era insomma, dico, sta mancanza del compito italiano. Dico, ma quanto stavo meglio quando stavo peggio? Perché mi piaceva la ricreazione e la gita del compito italiano.
Quindi la gita ce l'aveva perché era andato a fare l'università fuori, quindi va bene. E poi che altro? La ricreazione era tutta una ricreazione, perché poi l'università
è stata tutta una ricreazione. Poi il compito di italiano, poi l'ho cercato, insomma, ho cominciato, ho fatto tanti anni, 3-4, ho scritto per un quotidiano locale.
Possiamo dirlo, quello di Sera Santa, quello dell'Umbria.
Ma la Sera Santa è stata una cosa carina perché è un volontariato, eccetera. Invece quelli di Umbria mi hanno subito promesso, insomma, diciamo, qui guadagno.
Grosse cifre.
Insomma, mi ricordo, dopo 4 anni ho messo 100.000 lire.
Sì,
Sono 50 euro.
Che dopo io ho fatto un quadretto, non me lo spiego. Dice, cavolo.
Sì, quindi tu ancora hai a casa le 100.000 lire
questo è bello. Vogliamo cominciare da quando è nato Mario oppure
no? Io inizierei dedicandogli un bel pezzo. Scegliere da Roberto Casaia, che conosce anche lui Mario da tanti anni, dall'età della pubertà.
Veramente anche prima, perché siamo stati in ritiro per la Sacra Comunione. Voi sapete la cosa che ha reso noto Roberto Casaia da bambino? Lui è stato uno dei più, forse Piero Angela l'avrebbe ingaggiato, è stato uno dei più bravi a fare il verso del Billo. Pure dentro con l'uomo batte il cuore di un Billo.
Sì, è vero, posso immaginarlo.
E allora ci lasciamo con glu glu.
E allora Roberto Casaia, senza ecco, farti prendere grandi fantasie, dedichiamo un bel pezzo al nostro amico Mario stamattina. She was a small town girl with big ideas. How to make use of her charm and tender years. Ormai ormai siamo partiti, siamo tutta velocità.
Siamo caldi, siamo caldi.
Questa la mattinata. Vai. Forse abbiamo un po' di difficoltà all'inizio a prendere il via, io te, perché siamo un po' timidi, no? E
poi siamo come i motori a diesel, sì. No,
però quando si parte,
lo
si parte.
Spunto.
Questa mattina abbiamo la brillante presenza di un giornalista professionista. Però non siamo ancora arrivati alla fase del professionismo, ma stiamo parlando di quello che sono gli inizi, il giovane Mario Zannini,
il monello,
il birbantello.
Sì, esattamente.
Abbiamo detto aveva conosciuto anche Roberto Casaglia, quindi penso che nell'età più delicata. Beh, perché della crescita non è stato sicuramente aiutato.
No, da quello che ho capito hanno la stessa età, mi sembra.
Sì, veramente vorrei un attimo,
più vecchio.
Lui ha un anno di meno, no, lo dico Romo, cioè voglio dire, non voglio trascinare nel mio baratro, cioè lui ha un anno di meno. E comunque una cosa che adesso vi lascerà Basini, abbiamo servito la messa insieme.
C'hanno delle cose in comune.
Chi è il parroco? Tanto così per ricordare.
Il parroco, sembra sta a rischia tutto. Questa la dico dopo.
Comunque la parrocchia era San Benedetto.
La parrocchia era San Benedetto, il parroco era Don Carlo Cancellotti.
Ecco, perché i conti tornano.
Il vice, il number two, era Don Giancarlo Anderlini,
che poi prese il posto.
Lo special guest, quello che veniva ogni tanto a dire messa, era il leggendario padre Teofilo.
Che ricordiamo con
Renzo Colanti, che scendeva con le sue scendeva con la macchina.
Meraviglioso.
Quindi anche comodo.
Io me lo ricordo per le benedizioni pasquali, padre Teofilo.
Con i CX.
Che dice, no, quando diceva sempre: lasciate tutta la roba qui, i bottiglioni di vino, che poi ci penso io. Io stavo lì buono.
Posso dire una cosa della confessione di padre Teofilo? Pensa tu, stasera non avrei mai pensato di dire una cosa del genere. Però forse magari qualche gualdese, sentendo sta aneddoto, tornerà una vecchia Gualdo in mente, anni 70, così, insomma.
Certo.
Io ricordo che padre Teofilo era fantastico, perché tu ti confessavi da lui e a te ragazzo prendeva e metteva la tua mano nella sua mano, no? E questa era una cosa di per sé, cioè farlo adesso venga l'era, al tempo era, insomma, era una cosa
consentita.
Ma attenzione, lui non lo faceva per nulla di lascivo e vietato, tutt'altro, semplicemente poi cominciava a chiederti peccati, io cominciavo timidamente a snocciolare, dire che poi è sempre quelli che vuoi fare,
cioè, a 10 anni
e a ogni peccato la mano diventava sua mano, diventava una morsa che si stringeva sempre di più. Poi quando arrivava, insomma, chiaramente agli atti non purissimi, alla domanda quante volte tu capivi che ti stavi giocando il metatarso,
sentivi
meraviglioso.
Penso
questa pena corporale di altri tempi, che
ti mettevi in ginocchio sul
sull'inginocchiatoio, perché padre Teofilo confessava
vis-à-vis. Credo che l'atto di dolore non te lo faceva neanche recitare, perché lo avevi recitato durante.
Oramai avevi praticamente una frattura scomposta. Difatti l'ultima domanda, quante volte? Poche padre, per salvarmi meno il polso, perché
però il mondo dell'ecclesiastico ha forgiato queste anime.
Ma sì, poi tutto contribuisce.
Hanno preso altre strade. C'è il nostro buon regista che con i sacerdoti ha proprio un buon feeling. Ma tutte le mattine.
Sì,
devo dire, recita
è linfa per
i vespri la sera, litanie per dire che è importante
per la formazione anche professionale, diciamo.
Può servire un aiuto di un sacerdote ancora o no?
Sentiamo un po'. Penso che un mio carissimo amico si è disimpegnato da una domanda del genere dicendo: beh, certe figure non passano mai di moda, ma alla fine
è anche vero. Certe figure non passano mai di moda.
Cioè quello che non fa male, non fa male, forse tutto questo bene non farà neanche male. Questa filosofia spiccia, però torniamo a quello che che ci interessa.
Torniamo a Mario.
Chi è Mario? Chi è Mario e quello che ha fatto? Ma da dove viene Mario?
Mario viene, dove andrà?
No, ma se capiremo anche questo. Parleremo del liceo scientifico di Gualdo Tadino, di una band che nasce all'interno della scuola, e da lì tutte le amicizie che ne sono derivate, che lo hanno accompagnato nella sua carriera. Musica per ora?
Okay. Musica, sì, sì. Amici miei, questo sabato e poi diventa domenica, prima fine settimana del mese di ottobre. Quest'oggi abbiamo voluto fortemente, grazie anche alle buone ambasciate del nostro direttore con Mario Donnini, perché anche noi di Amici lo possiamo considerare un nostro amico, perché ha fatto noi chiamiamo soltanto amici, quindi, anche perché lui è un amico della radio, perché nei tempi che furono, oltre a scrivere, lui è venuto anche in radio.
È divertente perché questa mattina ci stiamo divertendo, uh-huh, nel senso che parliamo più durante il disco quando siamo in onda,
perché ci racconta tante cose.
Sì, è una fiumana,
dovrebbe scrivere un libro già ne ha scritti tanti.
Sono 25 i libri scritti da Mario, poi ci arriveremo.
Però sono tutti sullo sport, quindi la maggior parte.
Sì,
no?
Pippo e Minnie al parco,
cosa anche ha riguardato un po' i moti politici gualdesi.
È vero.
C'è stato quel libro lì,
un altro sul terremoto,
poi un altro sul terremoto, esatto.
Cioè, non voglio scrivere il seguito, però
no. Però ricordare anche questi momenti di quando si era ragazzi fa piacere. E stavate proprio
stavamo parlando di della giovinezza, e quindi così ci è venuto in mente un programma che si faceva qui in radio. Abbiamo iniziato a parlare con la Scientific Rock Band perché lui frequentava il liceo scientifico, c'era questo gruppo musicale con il buon Marco Cubini, che poi tra l'altro è il nostro collaboratore.
Sì, ma lui suonava anche lui.
Lui era il manager della Scientific Rock Band.
Tu eri quello che portava in giro il gruppo.
Ero quello che, pur di non stare dentro casa, andava con loro.
Datemi un triangolo e va bene. Ma la cosa che, ecco, ricordiamo con più affetto, noi personalmente, che siamo così affezionati alla radio, è il programma radio che lui conduceva insieme con, e questo l'applauso va fatto per chi lo conosceva, Gianluca Pippi.
Ricordo.
Il grande Gianluca, che era veramente un vulcano di idee, perché mi si racconta, ancora non frequentavo la radio, però poi lasciò questi ricordi negli anni, se ne parlarono poi negli anni a seguire, la famosa intervista a Jimi Hendrix dall'inferno, cioè, tutte le cose che erano tutte farina del suo sacco, cioè lui si inventava
un giorno
cose.
Fece una sera, anzi, la diretta dalla cascata delle Marmore, perché ha detto che ci sarebbe stato un fenomeno naturale mai visto, e per la prima volta, e io ricordo che poi alla fine, insomma, il tutto era lui che andava a scaricare il water di là, no? Aveva creato poi a un certo punto il fenomeno naturale della cascata delle Marmore.
Sì. Quindi straordinario, brillante,
meraviglioso, geniale, insomma. Io ricordo che poi faceva delle battute parareligiose.
Sì.
Ma cose abbastanza innocenti per il tempo, eccetera. Solo che c'era Enrico, ti ricordi che la vecchia radio aveva il telefono con la lucetta?
Sì.
Che
sì,
praticamente, certo. E a un certo punto della trasmissione si vedeva sto telefono con la lucetta che cominciava, e era il direttore dei Salesiani che ci chiedeva di chiudere la radio, praticamente. Infatti,
effettivamente avevano una serpe in seno. Cioè, sì. I Salesiani, cioè, avevano creato un mostro.
Perché la sede era proprio la lavanderia dei Salesiani.
E poi il direttore dei Salesiani, oramai il giorno del nostro programma, seguiva tremante la radio, perché da un momento all'altro era convinto che. E io mi ricordo che al tempo era, credo, Serroni il direttore.
Sì, esatto.
E Serroni si raccomandò, da buon padre di famiglia: mi raccomando, ragazzi, perché ha detto, qua insomma siamo bene e male ospiti, insomma non possiamo neanche, c'è buon vicinato.
Sì, anche perché non volevano niente come affitto, quindi ecco.
Però non volevano neanche che si commettessero, insomma, dei sacrilegi, ecco, tra quelle sacre.
Sì.
Laiche mura, ma comunque. Insomma, mi ricordo una sera Gianluca aveva preso un cacciavite, e mentre faceva la diretta faceva così, cioè proprio lo batteva ritmicamente, ma era una specie di movimento nervoso. Fatto sta che a un certo punto lui mette la mano, mette il cacciavite, si dà una martellata da solo sulla mano, e esce con una delle imprecazioni più sacrileghe che io abbia mai sentito in vita mia. Io
in diretta, aperto,
perché lui non sapeva che aveva il microfono aperto. E io ricordo che non finisce l'imprecazione e già lampeggiava il telefono del direttore di Salesiani.
È bella.
Io ho in mente, e Gianluca proprio terreo, perché mi fa, dice, ma qua era aperto il microfono. altro che.
E come? E purtroppo non abbiamo nessun
credo sia stato presente insieme ad altri a questi episodi. Sì, che è anche la radio nella tua vita, no?
Sì. Pensa che la prima volta che ho letto qualcosa alla radio, mi ricordo, correva l'anno 1981, e commentammo, cioè quella volta il regista Stefano Scaramucci,
mitico, Stefano,
che salutiamo.
Grande Stefanino,
come no?
Abbraccio.
Grande piacere.
Mi ricordo che avevo da leggere la mancata qualificazione di Claudio Villa al Festival di Sanremo. Pensa te, cioè, mi sento molto triolescano,
capisco.
Questa è una cosa che mummifica un po', però Per col brano ancora lo ricordo, Facciamo la pace. Questo ho detto questa cosa Villa. Criptica, proprio, ma da cripta.
Sì. Bene. E allora noi
ci criptiamo in un bel pezzo musicale e torniamo poi fuori tra qualche minuto.
In via Casimiri a Gualdo Tadino, una tradizione antica che dura dal 1938, con elementi innovativi acquisiti dall'esperienza internazionale dello chef Andrea, per una cucina tipica umbra, rivisitata in chiave moderna, mai banale, ma sempre in continua evoluzione, con prodotti freschi di stagione. Nel bar al piano terra, servizio giornaliero con gustosi apericena e cocktail, camere dotate di ogni comfort per un soggiorno all'insegna del relax. Ristorante Hotel Cibarium, la cucina è la nostra passione. Via Casimiri, nel centro di Gualdo Tadino. Telefono 075 91 32 30. Chiuso il lunedì.
Se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it, anche su Facebook e Twitter.
Un'unica grande emozione. tutta da vivere.
Sei su RT.
Ridere e dire poco, però che vuoi fare? E noi siamo privilegiati perché qui si ride anche tra
sì, perché alcune cose si possono dire, altre invece le teniamo tra di noi perché ci sono parole un po' troppo così.
Ma nei limiti dello lecito e della cavalleria.
Chiaramente. Però ci fa piacere che si ricordano questi tempi, vuol dire che
erano
abbiamo vissuti
tempi degli anni fine anni 70,
inizio anni 80.
Allora tu Mario sei un appassionato di motori in generale, di motociclismo, automobilismo e nel 1981 utilizzi la radio per fare diciamo esprimerti in questo senso, quindi vai a fare una radiocronaca di una gara di automobilismo, vero?
Sì, abbiamo cominciato a commentare i gran premi. Abbiamo fatto i gran premi non a colori, praticamente i gran premi solo nero, neanche bianco e nero.
Ecco, noir.
I gran premi noir.
Però tu eri il grande appassionato già da ragazzo di motori.
Mi piaceva il mondo dei motori, in realtà a un certo punto mi è piaciuto. Mi piacevano tre o quattro cose, voglio dire, è una cavolata, però mi piacevano i film western, i fumetti, i gran premi, cioè su tutte. Io perché non mi sento vecchio? Perché in realtà non mi sento fuori dal tempo, perché continuo a fare le stesse cose, solo che mi pagano per fare.
Perfetto,
ti pare poco. Quindi chi se ne frega?
Ti pare poco. Dico.
Cioè, praticamente continuo a essere un bambinotto che però riesce bene o male a tirare avanti la baracca perché. Io per divertirsi.
Io ti potrei fare un nome se tu mi tiri fuori questa particolarità delle passioni. Io conosco un Francesco Teodori.
Come
che
no?
Lui ancora compra tutte le settimane di Landog.
Grazie.
Stiamo parlando sempre comunque di una persona, è un tuo coetaneo.
No, abbiamo fatto gli elementari. Elementari e liceo insieme.
Il fumetto è una cosa che non puoi anche decidere di non abbandonare mai, perché il suo.
Non devi.
Quindi mi dici il fumetto è una cosa che ti fa.
È una cosa serissima,
molto seria.
È una cosa serissima. Perché
tu hai qualche collezione a casa?
Collezione, no, io ho 10 miliardi. Io lotto tutti i giorni, ho delle litigate eccetera, perché ho addirittura la casa di Bologna piena e quella di Gualdo, che riesco ogni tanto a farcire dei fumetti eccetera.
Ma i personaggi sono i più disparati, ce n'è uno in particolare?
In realtà guarda, posso dirti mi piace molto Zagor, però è una passione da bambino questa, no?
Ma Zagor rimane la nostra generazione.
Dopo ho conosciuto tutti gli autori, ho tutte le storie, ho tantissime tavole di disegni da bambino che mi erano piaciute e le ho comprati, quindi ho gli originali.
Ma tu hai conosciuto disegnatori e autori di questo personalmente?
Sì,
l'ambiente.
Per diletto scrivo su fanzine, scrivo su intervisto autori. A gratis, questo lo dico. Però lo faccio perché sto vicino ai sogni della mia infanzia.
Il mondo del fumetto è cambiato, perché prima era tutto bianco e nero,
adesso è molto più colorato. Adesso ho scoperto, con 40 anni di ritardo rispetto alla televisione in Italia, è arrivato anche nel fumetto il colore, perché prima fumetto popolare era tutto in bianco e nero, no?
Per motivi di costa. Ricordo qualche numero tipo Albo numero 100 di Zagor a colori, era una cosa straordinaria.
Amico Guitar Gym si intitola.
Ma
la cosa bella, guarda, dai, facciamo ogni tanto qualche spaccato della vecchia guardia. Adesso io mi sono ritirato dal barbiere, cioè ci vado solo per pigliarmi i cavoli degli altri, perché non ho più capelli, però mi sono fatto la barba per la scusa. Ma i barbieri degli anni 70-80 avevano i fumetti porno.
È
una cosa meravigliosa, perché io ho imparato molto più lì che in 5 anni di scienza al liceo. Cioè, voglio dire, io in realtà l'esame di scienze l'ho dato lì, insomma, no? E era bellissimo, perché cioè lì andavi, ti presentavi anche da minorenne, li prendevi con molta nonchalance. Stavi in mezzo agli adulti, non c'era nessuno, ti diceva niente, e lì facevi le prime esperienze e storie meravigliose. Tra l'altro, il Cappelletti era un altro del peccato.
Marcello
è stato un precursore. E a Natale non finisce qui, perché insomma adesso oramai se l'abbiamo buttata sul peccaminoso.
Andiamo a continuare.
Verso Natale lui comincia, vi ricordate i famosi calendari? Darietti di Marcello.
Sì, Rappi, assolutamente, un formato piccolo, chiuso,
in un formato
10x12, piccolissimo,
piccolo,
ma con 12 ante.
Ma certo, sì, 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 era una fisarmonica, una fisarmonica della perdizione, no?
Sì, sì, sì,
e,
sì,
e c'è, dentro che c'erano?
Dentro c'erano tutte immaginate
donne nude, completamente nude,
completamente nude.
Ma talmente piccole che cioè, era più l'immaginazione che
non si poteva allargare con indice e pollice,
ci voleva una lente da francobollo,
però ci si immaginava tanto,
però perché a un certo punto ti faceva boys,
sì, boys,
e ti dava sta specie di calendarietto minuscolo che tu potevi tenere dappertutto, ci potevi andare anche a messa con quello, non te lo vedevano,
non te lo vedevano, ma soprattutto lo dava al boys perché l'anziano non avrebbe visto niente.
No, l'anziano
lo dava solo ai boys,
l'anziano non vedeva manco che giorno era, cioè proprio manco il mese.
Mi fermo perché abbiamo ancora tempo, ma la musica è come sempre protagonista dei nostri
argomenti. I nostri argomenti li teniamo belli caldi,
sempre molto caldi. E ancora a tutti voi benvenuti, amici miei.
Sola e gli altri ballano, mi piace farmi male e ricordare la felicità cos'è. Sola anche prima di dormire, lo vedi fuori piove e non migliora neanche quando ci sei tu. Non cerco di più, è meglio se tu ora vai, capirai che non ci
minerali non sono tutti uguali. Per questo ho scelto Rocchetta, la mia acqua di bellezza. Giorno dopo giorno Rocchetta mi depura da tossine e liquidi in eccesso, facendomi fare tanta plin plin. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Uno stile di vita corretto e acqua Rocchetta. Ecco il segreto della mia linea.
È un dolce molto richiesto e semplice da realizzare. Iniziamo prendendo il burro e il tuorlo delle uova. Per farcirlo servono delle albicocche o, se preferite, delle fettine di ananas. E poi una semplice grattugiata di scorza di limone.
Ma sono tutti ingredienti di colore giallo.
Certo, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti, dona il plasma. avis.it.
History Chat. Carissimi amici di RT, sono Carlo Amoruso e vi aspetto ogni giovedì alle ore 21 e domenica alle ore 16 con la mia History Chart. E se vuoi riascoltare il tuo pezzo preferito, invia un WhatsApp vocale al 327-7622-037. Ti aspetto, ciao!
History Chat.
GRT Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Colpo esterno della Sampdoria nell'anticipo della terza di A, la squadra di Ranieri vince in trasferta 2-1 a Firenze e conquista la prima vittoria della stagione dopo le sconfitte contro Juve e Benevento. Vantaggio blu cerchiato con Quagliarella sul rigore, pareggio della Fiorentina di Vlahovic, gol vittoria di Verre a 10 secondi dalla fine, palo di Chiesa. Claudio Ranieri, tecnico Samp, ha rivisto finalmente la sua squadra.
Oggi c'è stato veramente un ritorno al passato, oserei dire. I ragazzi hanno fatto veramente una gara gagliarda, volitiva, piena di determinazione su ogni avversario, su ogni contrasto. Volevamo fare la partita, io l'avevo detto, dico non mi importa del risultato, ma date tutto quello che avete dentro perché è tanto quello che avete. E meno male, sono stati 3 punti veramente importanti per la nostra anemica classifica che del campionato appena iniziato. Devo ringraziare tutti i ragazzi perché veramente mi hanno rifatto vedere la Sampdoria dei bei tempi dell'anno scorso.
3 gare in 8 giorni torna l'Italia di Roberto Mancini. Si comincia con l'amichevole con la Moldova mercoledì al Franchi di Firenze. Poi l'Italia proseguirà il suo percorso nella Nations League con altri 2 match. Domenica 11 ottobre a Danzica contro la Polonia. Mercoledì 14 a Bergamo con l'Olanda. Il CT azzurro ha convocato 34 calciatori. Prima chiamata per il portiere dell'Hellas Verona Marco Silvestri. Torna a vestire la maglia della nazionale Angelo Gbon, assente dalle amichevoli di marzo 2018. Diventano così 70 i convocati della gestione Mancini. Tornano anche a distanza di 2 anni dall'ultima convocazione Manuel Lazzari e Domenico Berardi. In via precauzionale non sono stati inseriti nella lista dei convocati calciatori del Napoli in attesa dei risultati dei tamponi. Roland Garros si ferma al terzo turno all'avventura di Stefano Travaglia che cede 6-1, 6-4, 6-0 allo strapotere sulla terra rossa francese di Rafa Nadal, numero 2 al mondo. Saluta anche Marco Cecchinato, eliminato in 3-7 da Zverev. Il tedesco affronterà ora il nostro Yannick Sinner che elimina l'argentino Coria. Avanza anche Lorenzo Sonego che supera in 3-7 l'americano Fritz. Impresa di Martina Trevisan, la 26enne elimina la greca Maria Saccari, numero 24 al mondo. Bene l'Olimpia Milano in Eurolega di basket, vince 81-79 contro il Bayern e inizia con una vittoria all'overtime la sua campagna europea. NBA, la finale nella notte italiana, gara 2, i Los Angeles Lakers vincono 124-114 contro Miami e si portano sul 2-0 nella serie. 65 punti combinati della loro super coppia LeBron James ed Anthony Davis. È tutto, a più tardi.
I ricordi più belli della tua vita. Con noi di RT sei pronto a riviverli appieno.
no.
Terminare questa prima ora con Mario Donnini, si parla veramente a ruota libera. Lasciamo da perdere proprio la sua professione, ma ci sta spiegando come viveva invece la sua gioventù.
Ci stiamo divertendo.
Com'era il mondo una volta? Anche, no?
Sì. Sì, perché ci sta proiettando in quello che poi abbiamo vissuto tutti. Tu già eri anziano al tempo, magari.
Sì, è vero. Ho visto quei giornaletti.
Sì, assolutamente. Potresti tu indicare il titolo di almeno un paio di loro, quelli che ti sono rimasti più impressi
di questi fumetti,
i porno fumetti degli anni 70,
adesso non me ne ricordo, perché c'erano anche questi fumetti riferiti anche ai film, la Giovannona Coscialunga,
erano così con queste allusioni molto lieve.
Sì, c'era anche quello più noir, che era riferito a Lucifero, al quindi
Sì.
Che erano più diciamo un po' più tenebrosi.
Sì, che mescolavano l'horror
Lì nel fumetto si vedeva tutto, non è che coprivano anche le parti intime.
All'inizio anni 80, perché prima addirittura erano insomma molto accennati, si spogliavano appena, si vedevano una spalla. E poi subito dopo lui fumava, dice ti è piaciuto,
invece negli anni 80, poi quando il fumetto pornografico divenne più sfacciato, diciamo così, e altre riviste presero diciamo l'imposto di questi, facendo dei fumetti più soft, vedi l'Intrepido, queste riviste più da ragazzo, da adolescente.
Sì, ma insomma, se te citavi sull'Intrepido,
appunto,
vuol dire che c'è testo Sterone come l'acido muriatico da Olivo Scatena. Cioè, insomma,
la mia curiosità adesso, ricordando quegli anni, se negli atelier, chiamiamoli così, maschili, nei saloni delle donne c'erano
lì
parlavano di noi che leggevamo i giornalisti, quindi era di secondo grado.
C'era Vogue, c'era Burda, che chi piaceva, di solito le donne al tempo cucivano così. Erano più, più artigiani.
Una curiosità, perché l'uomo è sempre stato quello che l'uomo portato
poi al tempo, non essendo ancora molto, molto meno acculturati di oggi, quello era un bello sfogo. No?
Di sicuro eravamo più repressi, perché cioè, voglio dire, no, in qualche modo, almeno noi all'età nostra. Noi 16 anni, 17, cioè voglio dire, eravamo delle bombe chimiche, insomma, anche adesso, per carità, magari. Però adesso forse è più facile, è più sereno il rapporto con l'altro sesso e col sesso in generale. Per noi invece è stato sempre
una difficoltà.
Vivi in Italia, in provincia.
Purtroppo questa è una nota vera, io approfondirei, no, però direi soltanto questa cosa che sento, cioè l'amicizia che oggi esiste tra uomo e donna, ragazzo e ragazza, per noi quasi al tempo era inconcepibile. Cioè un ragazzo che aveva una ragazza amica era quasi una cosa anomala, perché
non c'era
uno dei due era brutto.
Nella ragazza non potevi vedere un'amica, dicevo, un'amica, come un'amica, certo. Non ha senso. La ragazza o è fidanzata oppure sta per i fatti suoi. Questa era un po' la mentalità delle generazioni di una volta, no? Quindi adesso c'è questo, e grazie a Dio direi, questo cambiamento nel riconoscere anche questa seconda, diciamo, valenza della donna.
L'amicizia è un valore in assoluto, certo. Che prescinde dal sesso, che prescinde dall'età, che prescinde da qualsiasi altra cosa. L'amicizia è un vincolo che può unire chiunque, grazie a Dio.
Sì, che però noi non eravamo molto pronti ad accettare.
No, quello che hai detto tu è giusto.
Perché noi si andava subito al sodo con la donna, cioè si chiedeva subito qualcosa. Oggi invece, vedi, ragazzi, sono molto più così.
Ci dicono di chiudere,
sì, perché sta terminando questa prima ora. Mario, ce lo teniamo anche per
la prossima. Ma come, è nostro amico ormai.
Andiamo anche a scoprire
ad informare
la sua professione, quindi tutto quello che sta facendo, che ha fatto. Però dopo le notizie, perché adesso ci sono gli amici della redazione e poi ritorneremo con Amici Miei.